c'è una cosa che accomuna più o meno tutte le generazioni. Tutte, più o meno, sono state guardate da chi aveva qualche anno in più con aria sconsolata. Tutte, almeno una volta, sono state dipinte come deboli, incapaci, viziate, molli. Tutte sono state indicate come la generazione che avrebbe condotto il mondo alla rovina. In realtà, niente di tutto questo è vero, anzi. La puntualità con la quale ogni generazione tende a considerarsi migliore di quella successiva dovrebbe bastare da sola come prova del fatto che si tratta più di un pregiudizio, un tic, che di un reale dato di fatto. Eppure, se non è vero che le generazioni sono una peggiore dell'altra, è anche vero che ogni generazione è diversa dalle altre. E i motivi sono ovvi. Ogni generazione cresce in un contesto, in un mondo diverso. E quindi ogni generazione cresce e vive in modo diverso dalle altre. Ci si può trovare a crescere e vivere in un mondo più o meno ricco, più o meno tecnologico, più o meno pacifico. Ma se parliamo della cosiddetta generazione Z, quella dei nati tra il 1996-97 e il 2012-2013, il discorso è leggermente diverso. Perché questa generazione si è ritrovata a vivere in un mondo atipico nella storia dell'umanità, tanto da essere protagonisti di una specie di esperimento sociale di massa. E questo esperimento non sembra essere andato per niente bene. Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Il 1 gennaio del 1996 è nato il primo bambino della generazione Z. Il mondo che lo ha accolto era un mondo nel quale i computer collegati a internet erano circa 10 milioni, gli utenti complessivi non più di 40 milioni. C'erano i telefoni fissi, la televisione era il massimo dell'intrattenimento possibile e chi andava in vacanza spediva cartoline. 15 anni dopo, nel 2011, quello stesso bambino era alle scuole superiori e studiava in un mondo completamente diverso da quello in cui era nato. È vero che il mondo cambia sempre, non sta mai fermo, ma in quel caso aveva fatto proprio un salto in verticale. Erano arrivati soprattutto due fattori nuovi, i social media e gli smartphone. Insomma, per la prima volta una enorme evoluzione tecnologica e sociale non riguardava solo gli adulti, come era capitato alle generazioni precedenti, ma riguardava proprio bambini e adolescenti. Ci sono tante ragioni dietro questa dinamica, ma proviamo a concentrarci su due in particolare. La prima è che i social e il loro strumento principe, cioè gli smartphone, sono molto, ma proprio molto divertenti. Sono una specie di televisore, ma un televisore infinito, e soprattutto sempre nuovo, sempre diverso, nel quale non ci sono repliche, non esiste niente che si sia già visto. E poi sono bidirezionali, consentono di essere protagonisti e non solo spettatori. La seconda è che per vari cambiamenti che si sono instaurati nella società, i bambini hanno preso a trascorrere sempre meno tempo da soli. Fino agli anni 80 era normale, scontato, che i bambini giocassero da soli in cortile o che andassero e tornassero da scuola da soli. Oggi è forse un po' più inconcepibile. La somma di queste due circostanze, ossia la scomparsa del tempo di gioco senza la supervisione di un adulto e la presenza di uno strumento infinito, divertente, colorato, animato, hanno fatto sì che la generazione Z passasse molto più tempo in casa rispetto alle altre e, per vincere la noia, sia stata travolta dall'uso di smartphone e internet. Si tratta di una cosa buona o di una cosa cattiva? Ancora non lo sappiamo perché, piaccia o no, la Gen Z è la prima ad aver visto la sua infanzia e adolescenza plasmata da questo tipo di strumenti e perché, come dicevamo, ogni generazione è comunque diversa dalle altre. È però un dato di fatto che oggi la Gen Z appare flagellata da numerosi e anche gravi problemi di salute mentale. Secondo l'American Psychological Association, il 27% delle persone appartenenti alla generazione Z afferma che la propria salute mentale è discreta o scarsa. Molti lamentano depressione, ansia, stress, alcuni persino pensieri suicidi. Nelle generazioni precedenti questo tipo di disturbi ovviamente esisteva, ma era molto meno diffuso. Riguardava il 15% dei millennial, cioè quelli nati tra il 1981 e il 1996, e il 13% della generazione X, cioè le persone nate tra il 1965 e il 1980. Ora, non siamo ancora certi della diretta correlazione tra l'uso di smartphone e social media e questo tipo di disagio mentale. Non sappiamo ancora se si tratti di un rapporto di causa-effetto o solo di una circostanza di contemporaneità, ma il problema è evidente, esiste. E questa contemporaneità ci impone di chiederci se non esista anche un nesso di causalità. Secondo buona parte della comunità scientifica, è possibile che la continua esposizione al giudizio altrui che arriva da like e risposte abbia modificato, forse danneggiato, la capacità e la necessità degli adolescenti di formare una propria personalità. È possibile che il continuo accesso a contenuti di ogni tipo abbia ridotto la loro capacità di leggere con lucidità e serenità i rapporti sociali e le circostanze ambientali, rendendoli insicuri. Per questo, negli ultimi tempi, ha preso piede un'idea: vietare i cellulari prima di una certa età. Il problema però è che abbiamo imparato, generazione dopo generazione, che il tempo non si può riavvolgere. Quando i cambiamenti arrivano, specie se profondi, come quello degli smartphone e dei social, non si può fare come se nulla fosse. Non si può semplicemente dire che non li si vuole più perché questi smettano di esistere e di cambiare la nostra vita. Quello che però abbiamo imparato a fare, generazione dopo generazione, è stato adattarci ai cambiamenti e provare a guidarli invece di subirli.
Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify.
Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.